ho scoperto che molti di chi mi segue su Instagram tengono una somma anche abbastanza cospicua sul conto corrente a titolo di fondo emergenze perché hanno paura di perdere il lavoro.
Questa tematica del perdere il lavoro in effetti in Italia la sentiamo molto, ma la verità forse è un pochino diversa, soprattutto è molto diversa dagli Stati Uniti. È possibile perdere il lavoro in Italia, o almeno con quale facilità si può perdere il lavoro in Italia? E soprattutto, no, cosa succede se ci si ritrova in mezzo a una strada da un momento all'altro? La risposta è la NASPI. È il soprannome di quella vostra amica del mare che vi ricordate di quando avevate 18 anni? Ah, la NASPI, chissà cosa fa oggi. No, la NASPI che è, no, il sussidio di disoccupazione. Oggi parliamo esattamente di questo. Oggi capiamo insieme questo sussidio di disoccupazione, come funzionano i licenziamenti. Lo capiamo tutto in questa nuova puntata di Squattrinati. Io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore.
Io sono Ami Fal, sui social Pecuniami e divulgatrice finanziaria. Questo è Squattrinati, il podcast di Factanza Media in cui parliamo di soldi.
Per una generazione che di soldi ne ha pochi.
Dicevamo, come si può perdere il lavoro in Italia? Tralasciando le dimissioni volontarie, ne abbiamo già parlato con l'imperatrice del mondo del lavoro, Sabina Grazzini, nelle puntate 5-6, quindi nel caso andate ad ascoltarvele, parliamo dei casi in cui si può perdere proprio il lavoro, cioè quando ti lasciano a casa e soprattutto cosa succede dopo.
Quindi parliamo un attimo del licenziamento, cioè quando il datore di lavoro decide di recedere dal rapporto che ha stabilito con il lavoratore, questo il termine tecnico. Mentre nei telefilm, nella camera caffè, siamo abituati a De Marini, si dice «Sei licenziato, cretino!» O anche, no, in America, Donald Trump, «You're out!» In realtà, in Italia, è un pochino più sistematico e strutturato il licenziamento, perché prima di tutto, per essere valido, deve avvenire per iscritto e bisogna anche motivare, questa è la cosa importante e la principale differenza con gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, il mercato del lavoro è molto più lasso e flessibile. Si può venire licenziati a grandi linee in qualsiasi momento e anche senza un giustificato motivo, come provò a fare Elon Musk quando comprò Twitter con i dipendenti di Twitter in Europa, che lui ha detto «Ah, regà, basta, andate a casa», e in Europa gli hanno detto «No, no, fra, denuncina qui in questo caso». Quindi diciamo, il sistema americano è più favorevole per le aziende e l'imprenditoria, ma è ovviamente più precario per i lavoratori. Partiamo dall'inizio. Solo in alcuni casi per licenziare non è necessario dare la motivazione, e sono questi i casi.
Allora, innanzitutto il licenziamento durante il periodo di prova. Periodo di prova e quindi via. Il licenziamento dei lavoratori domestici. Il licenziamento dei dirigenti apicali,
che sono quelli proprio al top dell'azienda, e visto che dirigono l'azienda e come proprio va tutta la baracca, se stanno facendo magari un brutto lavoro è importante poterli cambiare molto facilmente, e anche per questo motivo hanno tendenzialmente degli stipendi molto alti.
E non vorrei gettare le persone nel panico, anche al termine del periodo di apprendistato. Quindi avete voglia di dire che il contratto d'apprendistato è come un tempo indeterminato? Almeno arrivate ad avere la vostra conferma.
Aspettate quello e poi è un indeterminato. Prima in realtà c'è la possibilità di perdere questo lavoro. Detto questo, ci sono tre tipi di licenziamento individuale, perché poi ci sono i collettivi, li vediamo tra un pochino. Allora, tre tipi. Per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, che sono i cosiddetti licenziamenti disciplinari, e poi c'è quello per giustificato motivo oggettivo. Partiamo dai primi due.
Giusta causa rientra appunto nell'ambito disciplinare e sei licenziato, per esempio, perché hai fatto qualcosa di molto grave, tipo hai menato un collega.
Però se se lo meritava?
Dipende.
Amo, se se lo meritava...
Vabbè, magari licenziano lui, esatto. Perché si è fatto menare.
Come mamma che ti dice, ah, se ti fai menare poi a casa ti do il resto.
Wow. Esatto, il rischio c'è. Oppure il giustificato motivo soggettivo. È sempre un licenziamento disciplinare, ma legato proprio al soggetto, quasi in caso di negligenza sul lavoro, scarso rendimento. Questo diciamo che è veramente molto raro perché bisogna provare ed è sempre
certo.
Un po' più difficile.
In questi casi, quindi quelli disciplinari, è quando si perde la fiducia del datore di lavoro, chiaramente. Come funziona la meccanica? Come funziona il processo? Ci sono tre fasi fondamentali. Ti arriva una contestazione di addebito, come prima cosa, che è quella che viene volgarmente chiamata la lettera di richiamo. Spoiler, non ve ne servono tre prima di essere licenziati, dipende da quanto sono gravi i fatti e le cose che avete fatto, magari potrebbe bastarne anche solo una di questa lettera di richiamo. In questa lettera di richiamo ti dicono che cosa hai fatto di grave e ti diranno anche le conseguenze nel caso in cui queste cose siano confermate. Il secondo step, che dipende dal vostro contratto collettivo nazionale del lavoro, entro 5 giorni dalla ricezione del documento, il dipendente può o rispondere per iscritto oppure richiedere un colloquio orale, come una maturità davanti ai professori. Quindi un'audizione orale del dipendente affiancato dal sindacalista con cui ci si parla con il datore di lavoro e si cerca di chiarire e di capire. L'ultimo step è la conferma o meno del provvedimento disciplinare, e questo è molto importante. Il licenziamento è l'extrema ratio, cioè ci sono tutta una serie di cose che si possono fare in mezzo, delle sfumature, prima di arrivare al licenziamento vero e proprio. Per esempio il richiamo verbale, il richiamo scritto, la multa, la sospensione della retribuzione, anche qui è tutto regolato dal CCNL di riferimento. Se il licenziamento è per giusta causa, avviene in tronco, quindi proprio da un giorno all'altro riconsegna pistola e distintivo e vattene, non lavorerai più in questa città. Se invece è per giustificato motivo soggettivo, si può usufruire di un certo grado di preavviso di X settimane, così insomma ti prepari e togli tutto dalla scrivania.
Poi c'è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè quello legato a motivi organizzativi, cioè non dipende da te direttamente, ma appunto da altre situazioni. Ad esempio può venire meno il reparto in cui lavori, oppure chiudere azienda e lì c'è poco da fare, oppure si supera il periodo di comporto, cioè l'assenza per malattia. Questa è una cosa importante perché alcune persone pensano che uno possa stare a casa malato a tempo indeterminato. In realtà, in base alla propria anzianità lavorativa e poi sempre al contratto nazionale del lavoro, c'è un tot di giorni che puoi maturare di malattia prima che tu possa essere licenziato. Nice try, Matteo. Oppure mancata idoneità fisica o psichica allo svolgimento della propria mansione. Diciamo che in tutti questi casi solitamente il datore di lavoro cerca delle soluzioni alternative prima di licenziare un dipendente. E infine ci sono i licenziamenti collettivi. Nelle aziende dove ci sono più di 15 dipendenti, se si licenziano più di 5 persone nell'arco di 120 giorni, viene proprio avviata una procedura con i sindacati dove i sindacati supporteranno il datore di lavoro nel fare una cernita dei dipendenti da lasciare a casa, lavoro che io non invidio assolutamente.
Decisamente. Attenzione, questo è molto importante. In tutti questi casi di licenziamento che abbiamo appena detto, potete richiedere la NASPI. No, la vostra amica del mare, eccetera, eccetera. No, la NASPI, il sussidio di disoccupazione. E oltre a quello, col licenziamento ti pagano le ferie arretrate, ti pagano i permessi, ti danno il rateo, quindi quanto avete maturato della 13ª e della 14ª, se ce l'avete, e ti danno anche il TFR se l'avete lasciato in azienda. E in alcuni casi, e questo ne abbiamo parlato nella puntata dei fondi pensione, potete anche in caso di licenziamento richiedere una parte dei soldi versati nel fondo pensione. Quindi questa cosa tenetela a mente perché è molto molto importante. C'è una situazione in cui c'è un divieto di licenziamento, però. Ci sono delle volte in cui dico: no, non puoi licenziarmi, e vi mettete con le scarpe sul tavolo del cavo, tanto non può toccarvi, siete... No, scherzo. Però, situazioni in cui alcune categorie di lavoratori vivono in uno stato di vulnerabilità e quindi la legislazione decide di tutelarle un pochino. Ce ne sono due o tre prevalentemente. La lavoratrice, quando si sposa, nel contesto delle nozze, dalla pubblicazione fino a un anno dalle nozze, quindi in questo periodo non può essere licenziata, e i genitori di figli dall'inizio della gestazione fino a un anno di età del bambino, anche in questo caso non possono essere licenziati, ma non solo in realtà.
Ma guarda, ti dirò, a me è successo appunto di dare le dimissioni in questa fase e c'è tutta una procedura rafforzata proprio a tutela del lavoratore e della lavoratrice, dove tu devi dichiarare che te ne stai andando non perché sei stato obbligato, ma perché è una tua scelta, anche se sei in un periodo molto delicato come può essere la gravidanza o avere un neonato a casa. E io mi ricordo che quando appunto ho dato le dimissioni ero al quinto o sesto mese di gravidanza e ho dovuto fare tutto questo iter dove ho dovuto ripetere più e più volte che ero io che me ne volevo andare, che non ero stata obbligata, che era proprio una scelta mia, esatto, meditata, ed ero super sicura di questa decisione.
In realtà, mentre lo dicevi, sbattevi gli occhi in codice Morse per dire:
aiuto!
Esatto, aiuto, sono un ostaggio. No, però, sì, in alcuni casi tu vuoi anche andare, cioè, lasciatemi andare, voglio andarmene, basta. Ok, Ami, che cos'è questa benedettissima NASPI?
Allora, partiamo con la definizione del nome. NASPI sta per Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, oppure appunto Indennità di Disoccupazione per gli Amici. Per ottenerla devi essere, stava a dire, disoccupato. Soprattutto la disoccupazione deve derivare dai motivi che abbiamo già citato, per cui mi hanno licenziato. Mm-hmm. Oppure mi è scaduto il contratto a tempo determinato, purché fosse di una durata di almeno 13 settimane. Oppure, però qua, attenti, aspettate, fateci finire di parlare, esatto, ho dato le dimissioni, però in casi specifici.
Ci sono tre casi specifici, quindi appunto non andate subito a dimettervi. Allora abbiamo il primo caso in caso di dimissioni per giusta causa, cioè mancato pagamento dello stipendio, quindi non vi pagano lo stipendio, molestie sul lavoro, mobbing sul lavoro, demansionamento.
Ecco, tutto questo deve essere ovviamente provato nel momento in cui io do le dimissioni per questi motivi.
Quindi se vi fanno mobbing, chiedetegli di mandarvi anche una mail dove vi fanno mobbing, così almeno avete le prove anche per iscritte. Seconda tipologia di dimissioni: dimissioni durante la maternità o entro un anno del bambino, e poi dimissioni dopo la paternità e anche qui entro un anno del bambino. I criteri per richiederla quali sono? Cosa dobbiamo fare, avere, dimostrare per richiedere sta NASPI?
Beh, non devi far grandi dimostrazioni in realtà, devi semplicemente, e poi si vede col computer, quindi non dovete portare carte o cose varie, devi aver maturato nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro almeno 13 settimane di contributi.
Quindi questi 3 mesi e 1 settimana di lavoro dovete averli fatti, potete averli fatti tutti nelle ultime 13 settimane o negli ultimi 4 anni, basta che se 13 settimane l'avete lavorate.
Esatto, avete tempo per richiederla entro 68 giorni dalla data di cessazione del lavoro.
Che terribile, potevano fare 69, così almeno tutti potevano dire ah, nice.
Il conteggio della NASPI scatta o 8 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro oppure dal primo giorno in cui faccio la domanda. Cioè, se io smetto di lavorare il primo del mese, la NASPI partirà 8 giorni dopo, se la richiedo subito. Se io invece me la prendo comoda e vado al CAF a chiedere la NASPI 3 settimane dopo, partirà dal giorno dopo in cui ho fatto la richiesta. Poi, un'altra cosa importante, perché non dovete dimenticarvelo, entro 15 giorni dalla richiesta dovrete andare al centro dell'impiego a far domanda, a mettervi a disposizione.
Esatto, poi comunque non è che vi troveranno un lavoro in automatico a questo centro dell'impiego, però bisogna andarci uguale. I centri dell'impiego li trovate localmente, nella vostra città, nel vostro comune, ma può essere molto comodo se andate al CAF, che è questo sacro graal di tutte queste cose burocratiche che io non voglio mai fare, vi possono aiutare, vi fanno tutto loro, quindi nel caso sentite il CAF.
Quanto dura poi la NASPI?
Allora,
la NASPI dura metà del periodo lavorato e comunque massimo 2 anni. Ti faccio un esempio. Uh-huh. Ho lavorato 5 anni, 2 anni di NASPI. Ho lavorato 10 mesi, 5 mesi di NASPI.
Consiglio smart che aggiungo: se siete in NASPI, quindi se state prendendo la disoccupazione, chi vi assume in realtà ha dei vantaggi fiscali perché sta assumendo una persona disoccupata, quindi non vergognatevi di avere la NASPI, non nascondetelo, scrivetelo sul CV se volete.
Bello grosso.
Esatto, perché in realtà può essere un fattore in più per essere assunti.
E poi soldi
quasi gratis, la nostra rubrica preferita.
Se durante la disoccupazione vi siete stufati di stare in panciolle o di cercare lavoro e decidete di aprire un'attività per conto vostro, quindi con la vostra partita IVA, potete chiedere la liquidazione anticipata della NASPI residua. In questo modo avrete un piccolo portafoglio per iniziare la vostra attività. Però non è che poi io apro il mio chioschetto e se le cose vanno male dopo 6 mesi mi faccio assumere. Non posso farmi assumere come dipendente finché non ho esaurito il periodo residuo che avrei avuto di NASPI. Facciamo un esempio. Io ho richiesto la NASPI, ho fatto 6 mesi di NASPI, mi aspettavano 2 anni, chiedo la liquidazione anticipata per poter aprire il mio chiosco, dopo però non posso farmi assumere finché non scattano i 2 anni.
Certo, e quando tu richiedi dopo 6 mesi la liquidazione della NASPI, vi daranno quindi 18 mesi di NASPI tutto insieme in un bel bonificone che potete utilizzare, come abbiamo detto, per aprire la vostra attività. E può essere comodo, ma occhio, perché se poi no il vostro chioschetto fallisce, vi dovete trovare poi fino ai prossimi 2 anni o per i prossimi X mesi senza nulla, quindi attenzione, mi raccomando. A quanto ammonta la NASPI? Parliamo, no, del concreto, quanti soldi ci danno? Ammonta al 75% della vostra vecchia retribuzione. Quindi, per esempio, prendevate 1000 euro nel vostro ultimo lavoro, la NASPI sarà di 750 euro, fino a un massimo di circa 1.400, quindi non è che se prendevate 1 milione di euro al mese guadagnate 750.000 euro, ma ovviamente verificate volta per volta perché i dati possono cambiare e soprattutto dal 6° mese in poi si riduce del 3% ogni mese. Quindi occhio, perché questa cosa è fatta apposta per invogliare, incentivare le persone ad andare a lavorare, a trovare un lavoro. Quindi comunque dal 6° mese in poi sappiate che la NASPI si ridurrà mano a mano. Se invece io sto ricevendo la NASPI, trovo un lavoro e poi lo riperdo, cosa succede? La NASPI si ferma, si blocca, continua a prendere i soldi. Di base, la NASPI si sospende. Quindi sto in NASPI, trovo lavoro, smetto di ricevere la NASPI, riprendo dopo aver finito il lavoro, ma solo se questo lavoro dura al massimo 6 mesi. Se dura più di 6 mesi, la NASPI si perde perché giustamente avete trovato un impiego a lungo termine, quindi insomma.
Poi ci sono dei casi particolari in cui ti pagano per andartene. Questo è il tuo sogno.
Sì, essere pagato per smettere di lavorare, dove devo firmare?
Ci sono due casistiche. L'incentivo all'esodo, che può essere anche un prepensionamento, per esempio, dove ti pagano per andartene e ti possono proporre o una cifra fissa o delle mensilità, tutte con una tassazione agevolata. Quindi ti paghiamo 12 mesi, però tu stai a casa.
Esatto.
Oppure la risoluzione consensuale. Io voglio andarmene, tu datore di lavoro vuoi che me ne vada, ci mettiamo d'accordo, perché magari c'è qualche cosa da chiarire, no? Qualche dissapore passato, ci mettiamo d'accordo. Tu mi dai dei soldini nell'ambito di una sede protetta, per cui o dal sindacato o presso l'ispettorato del lavoro, e tu mi dai i soldini e io me ne vado. In questi casi però fate molta attenzione agli accordi che vengono sottoscritti, perché potreste non ricevere la NASPI.
Chiaramente qui fino adesso abbiamo parlato di persone che hanno comunque il privilegio,
tra virgolette,
no, certo, però in Italia comunque non avere il posto fisso, diciamo non essere precari è ancora qualcosa di non scontato, però quindi per voi che non avete il posto fisso, che siete precari, a parte tutto il nostro amore va verso di voi, tenete duro, giuro che ce la faremo tutti insieme, però no, i co-co-co, i dottorandi, gli assegnisti, i precari, che cosa possono fare, Ami? Non hanno la NASPI?
No, però buone notizie per tutti voi, nel senso che anche per loro esiste la discall. Che non è la discoteca. Che spetta proprio ai collaboratori coordinati continuativi, i co-co-co, agli assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio, e purché siano tutti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, che non siano pensionati e che siano privi di partita IVA e che ovviamente abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Raga, però occhio, perché lo so che abbiamo detto un sacco di cose strane, no? Questo libretto delle istruzioni di un mobile IKEA in Cecoslovacchia. Ecco, vi semplifico la cosa, se non avete capito nulla di quello che abbiamo detto, non vi riguarda.
Fondamentalmente, chi lo è sa di esserlo.
Chi lo è queste cose sa di esserlo, quindi stiamo parlando a voi, chi non sa cosa significa, tranquilli, insomma non vi preoccupate. Ma comunque questo discall è molto simile alla NASPI, ha un nome diverso, chiaramente è solo un po' molto formale la differenza. In questo caso per richiederlo basta accedere o al sito dell'INPS o andare al CAF per avere informazioni o fare richiesta, quindi anche qui in questo caso è molto semplice. Quindi, Ami, alla luce di tutto ciò che ci siamo detti, no? Ritorniamo un pochino all'inizio, visto che mi volete sostituire come voce di Squattrinati. Serve fare un fondo emergenze nell'eventualità in cui si perda il lavoro in Italia?
Beh, allora partiamo da che cos'è il fondo emergenze. Il fondo emergenze sono proprio dei soldi che non potete investire, non potete farci nulla, dovete tenervi sul conto corrente proprio per affrontare eventuali emergenze.
Cioè, nel senso, non è legalmente non potete spendere, cioè questo è il consiglio.
No, li tenete lì, non li spendete. Li tenete lì, cercate di non spenderli, ma non potete neanche vincolarli per lungo periodo,
esatto.
Perché vi possono servire per coprire eventuali emergenze. Consiglio di fare un fondo emergenze che comprenda anche la perdita del lavoro, allora in alcune casistiche. Una è quando il mio lavoro è particolarmente esposto al rischio di licenziamento. Sono un dirigente o sono ad esempio un lavoratore in prova o cose di questo tipo. Allora sì, magari mi metto un po' di soldini da parte nel caso non venissi confermato. Un altro caso è quando il mio stipendio è molto superiore alla NASPI. Se io prendo 3.000 euro al mese e poi al massimo in NASPI ne posso prendere 1.400 rotti, ovviamente mi conviene avere qualche soldo da parte che potrebbe tamponare la situazione.
Perché in quel caso la differenza tra il vostro stile di vita di adesso e quello con la NASPI sarebbe molto importante. Quindi.
Esatto. E magari consiglio di tenere qualche soldo da parte, soprattutto per chi magari lavora a tempo determinato, proprio per coprire i mesi in cui la NASPI deve arrivare, perché il bonifico non è proprio immediatissimo.
Mm-hmm. O comunque tra un lavoro e un altro per coprirsi quel periodo.
Oppure se faccio dei lavori temporanei dove rischio di non arrivare alle 13 settimane.
Certo, quindi lavori di co-co-co, quelli troppo brevi, eccetera, eccetera. Vabbè, sti cazzi, dai, oggi niente chiusura. Io sono Matteo Cellerino. No, scherzo, raga, è stato un piacere. Anche questa puntata di Squattinati è finita. Ce ne
Speriamo.
Saranno un botto di altre comunque. Non so, stiamo lavorando per voi, raga.
Stiamo? Sei sicuro tu?
Chissà, forse chi mi sostituirà starà lavorando per voi già in questo momento.
Speriamo di avervi messi un po' più tranquilli rispetto al vostro lavoro.
Esatto, non andate a dimettervi subito, aspettate un attimo nel caso, ma se succede, insomma, andate al CAF. Per il resto ci sentiamo nella prossima puntata, fateci sempre domande se volete, magari faremo delle puntate apposta per rispondere a tutte le vostre domanducce. Io sono Matteo Cellerino.
Io Amifal.
E questa Squattrinati.
Ciao! Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.